Alphaville.
Il pericolo della solitudine nella società contemporanea. Oggi viviamo in un mondo connesso, veloce, sovraccarico di stimoli, eppure sempre più persone dichiarano di sentirsi profondamente sole. Secondo un recente rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, una persona su sei nel mondo soffre di solitudine. Si stima che questa condizione sia collegata a oltre 870.000 decessi ogni anno e che i suoi effetti sulla salute pubblica siano quindi paragonabili a quelli del fumo e dell'obesità. Anche qui da noi in Svizzera il fenomeno è purtroppo ben presente. Secondo dati di Prosenektute, circa il 37% degli over 85, significa dunque oltre 90.000 persone, dichiara di sentirsi sola. Ma anche tra i più giovani la solitudine è un problema reale. Nonostante siano più connessi che mai, proprio loro, i giovani tra i 15 e i 24 anni, sono tra le fasce più colpite dalla solitudine, con i dati in aumento sempre secondo il Prosenektute. E noi vogliamo parlare di solitudine, ma lo vogliamo fare con un taglio da Rete 2. Solitudine non significa soltanto parlare esclusivamente di dati medici. La solitudine è un sentimento, un'emozione, una condizione esistenziale, ma anche una costruzione sociale e culturale. È qualcosa che si vive, si rappresenta, si racconta e compare nella letteratura, nel cinema, nella filosofia, nella musica e soprattutto ci dice molto del modo in cui costruiamo o perdiamo i legami con gli altri. Per questa riflessione saluto subito la nostra ospite di questa mattina, Giorgia Tolfo. Buongiorno e benvenuta ad Alphaville.
Buongiorno a voi.
Allora, Giorgia Tolfo è autrice, ricercatrice, traduttrice, lavora agli Archivi Nazionali di Londra, dove si occupa di storia, digital humanities e delle risposte creative ed emotive agli archivi. Nel 2025 ha esordito con un libro a metà tra romanzo e memoir, si intitola Wild Swimming, edito da Bompiano, opera d'esordio che, tra l'altro, vi ricorderete, ha presentato a Chiasso Letterario quest'anno, tra l'altro con la nostra Moira Bubola ad Alice. Allora, Giorgia Tolfo, iniziamo subito da una domanda che può apparire banale ma che forse ci serve a tracciare una via per analizzare la solitudine. Ci si sente soli o si è soli?
Allora è interessante partire dalle definizioni, perché ovviamente le parole sono spesso ambigue. In italiano utilizziamo solitudine e in inglese abbiamo differenti parole come loneliness and solitude, e questo significa che la solitudine stessa è difficile da descrivere. Quindi siamo o non siamo, siamo o ci sentiamo, dipende un po' se è una percezione soggettiva o oggettiva, se siamo isolati e quindi dall'esterno o se ci sentiamo soggettivamente soli. E se ci sentiamo soggettivamente lo è perché è un'emozione psicologica interiore personale, o è perché la società attorno a noi ci fa sentire soli. Quindi è una risposta un po' articolata, non c'è una risposta unica. Credo che la sensazione e l'essere siano permeabili.
Certo, è difficile stabilire dei confini, ma quindi se le emozioni le viviamo in una zona liminare, dentro e fuori di noi, ecco, quando diventano pericolose? Nello specifico, quando diventa pericolosa o possiamo darle una connotazione negativa, ecco, alla solitudine?
Sì, guardando un po' la produzione letteraria, culturale, insomma, storica in generale, il concetto di solitudine non solo è cambiato nel tempo, ma è stato anche approcciato diversamente da scrittori, da filosofi, da artisti, da registi cinematografici. E quindi, come dicevo, è una sensazione molto difficile da declinare. Chiaramente, da un lato possiamo vederla in una maniera molto interiore, quindi soggettiva, quindi questa sensazione di solitudine, il sentirsi soli, però anche questo sentirsi solo poi a sua volta si declina, come anticipavo, in milioni di altri modi, cioè la solitudine un po' di Schopenhauer, che è quella, o di Nietzsche per dire, quella riflessiva, quella che rifugge la banalità della società, la solitudine intesa come essere solitari e come momento di di riflessione, ma la solitudine, sempre a livello personale, può essere anche quella esistenziale, un po' più alla Sartre per dire. Quindi siamo soli perché nessuno può essere noi, quindi nessuno sentirà mai come noi e dunque siamo soli per questo. Però, come dicevamo, può essere anche un costrutto sociale, quindi in realtà la nostra sensazione di solitudine può derivare un po' da quello che percepiamo dal nostro relazionarci con l'estero, con l'estero, con l'esterno. Come legge nel rapporto un momento fa, c'è questa idea delle tecnologie che in un certo senso ci fanno sentire sempre soli. Perché? Perché noi vediamo sempre
Schermi, no?
degli schermi, ma anche vediamo delle porzioni di quello che succede attorno a noi. Abbiamo la convinzione che siano sempre tutti, sempre in relazione con gli altri, a fare eventi e abbiamo questa impressione che tutti siano sempre connessi e quindi abbiamo questa sensazione che in inglese si chiama FOMO, che è Fear of Missing Out, questa sensazione di essere isolati appunto, mentre tutti fanno, noi non facciamo e questo naturalmente va a creare questa situazione proprio di disagio, però è un disagio che è forzato appunto da quello che sta al di fuori di noi e che si ripiega su di noi.
Certo, quella sensazione esattamente di perdere, di avere esattamente la sensazione che in quel momento si sta perdendo un'occasione, si sta perdendo qualcosa, mentre chissà che cosa sta accadendo nel mondo o vicino anche alla nostra porta di casa o la via dove abitiamo. Ma è anche in un certo senso, ascoltando quello che lei ci ha detto, è quando si ha una sensazione passiva di fronte alla solitudine, non una sensazione attiva, no? Perché se ci si pone in modo, diciamo, attivo anche a livello interiore, in questo stare soli, si vive secondo me con una certa serenità, mentre invece quando ci si sente passivi in qualche modo, allora lì credo che scatti un po', quel meccanismo per cui si accusa la solitudine e non la si vive più come un momento sereno, o un momento attivo o anche produttivo, perché penso alla scrittura. Ecco, forse qui volevo arrivare. In letteratura si parla naturalmente di solitudine, è un modo per parlarne, per analizzarla, per condividerla, ma forse l'atto stesso dello scrivere è un atto che, come dire, in qualche modo, riempie uno spazio, un momento di vita.
Assolutamente, la scrittura credo non possa accadere se non in solitudine. Poi è chiaro che si scrive anche un po' per essere letti, quindi ad un certo punto, dopo un periodo di elaborazione, ci si presenta all'estero, ma è all'esterno. Però è la stessa sensazione della solitudine positiva, quella introspettiva, quella in cui si pensa e si dialoga con se stessi e con la propria interiorità. È un processo di appunto riflessione al termine del quale si presentano diciamo, le proprie risposte all'estero, ci si confronta e ci si mette in dialogo con quello che sta al di fuori di noi. Quindi anche la scrittura, come la solitudine, quando positiva naturalmente, si pone in un dialogo, è uno spazio profondamente personale che però poi si apre anche all'esterno ed è questo scambio tra l'interno e l'esterno che garantisce anche, diciamo, la salubrità di questo sentimento, perché permette, insomma, di aprire la porta, di prendere aria, poi riportarla un po' all'interno e non ci si chiude claustrofobicamente in uno spazio, si è sempre anche in dialogo con spesso delle esperienze personali, con le esperienze dei personaggi finzionali. Comunque è uno spazio di interazione, di azione, di agency, non è
Esatto.
uno spazio passivo. Ed è proprio infatti questo che distingue i due tipi, diciamo, poi due tipi è un po' generale,
Ridotti,
però
sì.
negativo e positivo, cioè un sentimento positivo è quando c'è un movimento nell'interiorità. E quindi la solitudine è percepita come una scelta e come un privilegio. Nel momento in cui c'è un blocco e non c'è appunto un subire passivo, quelle che sono le immagini attorno a noi, allora lì non c'è l'elaborazione, non c'è il movimento interiore e diventa una prigione.
Ecco, a questo proposito, perché poi è il nostro tema della copertina di questa mattina, quindi ne approfitto per farle la domanda. Adesso si parlava del dialogo, dell'effetto anche che può avere la scrittura, ma naturalmente la scrittura di un libro di un certo tipo. Ma se noi dovessimo pensare a un tempo, pensando anche a come è cambiata la società, agli schermi dei telefonini di oggi, ad esempio, una volta c'erano le lettere. In fondo anche le lettere aiutavano, o comunque erano un mezzo per sentirsi più vicini, per non sentirsi soli e per comunicare nella solitudine.
Ma la scrittura poi che avvenga su un'email, una lettera o altro, secondo me comunque richiede sempre un dialogo. Poi magari il destinatario è distaccato, magari il destinatario non riceverà mai questa lettera, però nel momento in cui la si scrive, nella sua formulazione, nella nostra testa, nella nostra interiorità, c'è una sorta di dialogo e quindi non c'è quella sensazione di isolamento, perché c'è appunto una forma di comunicazione, poi che arrivi o meno, questo è dipendente dalla sensazione che si ha durante la scrittura.
Certo, quindi se dovessimo però magari dire com'è cambiata negli anni la solitudine, ecco, lei rispetto a questo, come
Ma
la
se,
pensa?
secondo me, più che cambiare è che siamo cioè, c'è stato allora, le emozioni sono interiori, ma cambiano anche con la società, no? Che dicevamo subito. Quindi, da un punto di vista, le emozioni vengono spesso analizzate sia dal punto di vista della psicologia che dal punto di vista della sociologia delle emozioni. Quindi, nel tempo assistiamo a mutare delle emozioni e noi stessi siamo partecipi anche di questa mutazione, contribuiamo a farla. È chiaro che i social media, per come la vedo io personalmente, tecnologie, questo cambio proprio sistemico fa sì che questa connessione totale non faccia altro che replicare costantemente una società sempre iperconnessa, sempre attiva, sempre a fare qualcosa, che ad un certo punto, quando ci ritroviamo senza la connessione, che è magari il momento della disconnessione della
Un
lettura, la
disastro.
disconnessione, diventa un momento percepito come un disagio, percepito come un isolamento, perché viviamo costantemente di fronte al fatto che bisogna essere costantemente connessi, dimostrare tutto quello che si può fare, come se un mondo interiore, in un certo senso, non avesse più spazio. E invece, secondo me, sarebbe un po' da reclamare questo spazio. Però è
Certo.
chiaro che, come dicevamo all'origine di questa conversazione, poi i sentimenti si collocano tra l'interiorità e il mondo esterno, quindi come costrutto sociale. E quindi in un certo senso è un po' difficile da navigare questo spazio, perché il costrutto sociale non spesso si percepisce, perché ci siamo immersi e siamo parte noi stessi della società.
Certo, uno spazio interiore da navigare, direi io anche da nutrire, no? Da coltivare costantemente, forse una cosa alla quale le nuove tecnologie o le tecnologie ci hanno disabituati, perché oramai siamo immersi poi sempre nella frenesia dal fatto che dobbiamo avere sempre stimoli continui e nuovi, quindi non c'è neanche il tempo, quasi, o almeno questa è l'impressione che si ha, di lasciarsi sedimentare, di prendersi il tempo per ragionare un attimo, per capire e per approfondire non soltanto ciò che ci accade intorno, ma anche ciò che sentiamo. Io ringrazio Giorgia Tolfo. Ricordo, lei è autrice, ricercatrice e traduttrice, lavora agli Archivi Nazionali di Londra, è autrice del volume che adesso mi sono dimenticata il titolo, eccolo,
Well,
Wild,
swimming.
Wild Swimming, edito da Bompiani, però se voi andate sul nostro sito di Rete 2 potete ritrovare l'intervista che gli ha fatto Moira Bubola proprio in occasione di Chiasso Letteraria poco tempo fa, era proprio all'inizio dell'estate. Allora, Giorgia Tolfo, grazie, buon proseguimento, buon lavoro.
Grazie a voi e buona giornata.
A presto.